Allora, 2 settimane fa abbiamo visto come Paolo era arrivato a Gerusalemme, era suo desiderio di andare lì a predicare la parola di Dio. E vediamo in capitolo 21, c'erano alcuni che accusavano Paolo di non più seguire la legge di Mosè. E in capitolo 21 vediamo che lui ha fatto un voto con questi altri uomini che erano credenti ebrei. C'è tanta speculazione se Paolo era giusto nel fare questo o meno, però come l'ho detto anche l'altra volta, in capitolo 23 di Atti, vediamo che Gesù parla con Paolo e dice: coraggio Paolo, come hai testimoniato di me a Gerusalemme, deve farlo anche a Roma. E quindi il Signore non l'ha ripreso. E tante volte anche noi come fratelli, a volte sai, siamo veloci a guardare l'altro e dire: ma lui ha sbagliato qui, perché fa così? Ma vediamo che il Signore è molto al di sopra di questo. E sempre ci vede con occhi di compassione. In versetto 26, Paolo doveva presentarsi al Tempio con questi 4 uomini di cui ha fatto questo voto per dimostrare ai fratelli ebrei che lui ancora osservava la legge di Mosè, non per essere salvato, perché chiaramente lui in tutti gli epistoli insegna contrario a questo, che non siamo obbligati di obbedire alla legge di Mosè per essere salvati, ma lui ha fatto per non essere scandalo a quelle persone, lui ha fatto per l'amore. E ho usato questo esempio tante volte, come anche quando vengono i fratelli americani, noi non beviamo alcolici perché per loro è un scandalo. Noi non facciamo perché non possiamo farlo. Noi siamo nella libertà, possiamo pure farlo. Però per amore di loro non lo facciamo. Perché in America, anche per i non convertiti, per esempio in America, io non potrei mai andare in un bar a bere una birra e cominciare a parlare con qualcuno di Gesù Cristo. Non esiste completamente. Quello mi prenderebbe subito in giro: ma come? Tu sei pastore e stai bevendo una birra? Perché come in America ci sono molti alcolisti, e quindi è visto come un grande peccato il bere. E quindi in America non lo farei mai. Magari entrerei in un bar per evangelizzare qualcuno, ma non berei alcolici, in modo che lui può sentire il Vangelo. E io credo che anche Paolo ha fatto così. Lui non ha fatto per dimostrare: io sono un ebreo, io osservo ancora la legge, perché vediamo in Atti che lui mangiava con i gentili, che era vietato per lui di fare. Quindi Paolo non osservava la legge di Mosè più, in certe cose. Ma lui l'ha fatto per l'amore degli israeliti che non erano convertiti. Lui ha detto: io non voglio mettere un scandalo davanti a loro che non possono sentire il Vangelo. E quindi in versetto 26, allora Paolo il giorno seguente prese con sé quei uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel Tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Ma come i 7 giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: uomini di Israele, venite in aiuto, costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò, ha pure condotto dei greci nel Tempio e ha contaminato questo santo luogo. Quindi hanno cominciato a accusarlo di aver portato i suoi compagni, fratelli gentili, greci, nel Tempio. Non era vero questo. E secondo la legge di Mosè, i gentili non potevano entrare. C'era un cortile esteriore speciale per noi gentili. E poi dentro c'era il cortile per gli ebrei e poi più dentro c'era il luogo dove andavano i sacerdoti. Quindi lo accusavano falsamente. In versetto 38, dopo che lui viene arrestato, la folla voleva ucciderlo, non leggeremo tutti i versetti. E quindi il Signore ha mandato un centurione, un romano, un italiano per salvarlo. Versetto 37, mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno, mi è lecito dirti qualcosa? Che gli rispose, sai il greco, non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ma Paolo disse, io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Or ti prego di lasciarmi parlare al popolo. Quindi prima era accusato di aver portato un greco nel Tempio contro la legge di Mosè, e qui viene accusato di questo romano di essere un terrorista egiziano. Vedete che 2000 anni fa c'erano i terroristi arabi. Tu sei quel terrorista! Tu sei quell'egiziano che hai fatto tutto col macello con 4.000 uomini e hai cercato di portare una ribellione. No. Ma è così quando noi serviamo il Signore, saremo sempre accusati falsamente. Perché quando un nemico non trova niente nella nostra vita per cui accusarci, allora deve inventare le cose, no? Anche al castello Giussi mi ha raccontato che quando il comune ci ha cacciato fuori dalla barchessa, dove eravamo più di 2 anni fa, c'era una voce in giro che eravamo tutti ricchi americani, che io avevo un elicottero privato, addirittura. Infatti dicevo a lei, chiedi loro dove è il mio elicottero, così lo vendo e compriamo un locale, no? Ma cose assurde, cose... Ma da dove vengono queste idee? E poi se avevamo elicotteri, figurati se eravamo nella barchessa lì, quella baracca che stava crollando. Ma anche con noi è così, non dobbiamo sorprenderci se quelli fuori che non conoscono il Signore ci accusano falsamente e inventano anche tante di quelle storie contro di noi. Ma gloria a Dio, Gesù ha detto, beati siete voi quando gli uomini vi accuseranno e diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa mia. Voi sapete che cosa vuol dire quella parola beato nel Nuovo Testamento? Qualcuno sa? Quando Gesù ha detto, beati voi nei beatitudini? La parola felice siete voi, questa parola... In italiano, anche in inglese, beato ha un altro senso. Ma nell'originale Gesù ha detto, felice sarete voi. Siamo felici quando in fabbrica ci chiamano pazzi. Tante volte no. Ma Gesù ha detto, è un grande onore che io ti sto dando. Che ti maledicano per causa mia. Perché tu sei un mio seguace, perché tu ami me. È un grande onore, fratelli. E quindi la prossima volta che un tuo vicino, un tuo collega o compagno di classe dice, ma tu credi in Gesù, sei fuori di testa, tu devi dire, beato, sono beato. Sono stato scelto degno di soffrire anche in una piccola maniera per il Signore. Anche Paolo hanno accusato di essere questo terrorista egiziano, ma lui ha detto, no, io sono un ebreo di questa buona città. E alla fine di versetto 39, ti prego di lasciarmi parlare al popolo. E di nuovo vediamo che Paolo, questa folla pochi minuti prima volevano ammazzarlo. È scritto. Questa gente volevano ammazzarlo, infatti stavano per ammazzarlo quando è arrivato questo tribuno romano per salvarlo. Ma Paolo di nuovo non si interessava proprio della sua vita, ha detto: posso parlare con la gente, posso annunciare il Vangelo a queste persone. E noi tante volte per annunciare, solo perché magari uno ci guarda un po' storto, non vogliamo annunciare la parola di Dio. Ci vergogniamo, abbiamo paura, anche io confesso, tante volte sono una persona timido di carattere, però Paolo era preso con questa passione per il Signore. Lui ha detto: guai a me se non annuncio Cristo, guai a me se trattengo questo tesoro dentro di me. E quindi ti prego, lui, ti prego, io ti prego, fammi parlare con la gente, fammi rientrare fra questa gente, perché voglio parlargli del Signore, voglio parlargli di questa meravigliosa persona che ho conosciuto, e voglio che anche loro conoscano questa persona. Quindi il tribuno, in versetto 40, ha dato permesso a Paolo, avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo: fratelli e padre, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse, e quindi voglio che notate qui, come Paolo è entrato nell'evangelizzare queste persone. E io credo che anche una lezione importante per noi, come evangelizzare le persone. Quando eravamo a Padova l'altro giorno, Mario mi ha chiesto: come devo evangelizzare la gente? E io ho detto: devi farti guidare dallo Spirito Santo, perché lui sa evangelizzare. E noi vediamo nella vita di Gesù, anche con Paolo, con tutti gli apostoli, con ogni persona usavano un approccio, giusto? Diverso. Gesù con i farisei, i religiosi, predicava la legge. Ah, voi credete di essere giusti? Solo se tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio davanti a Dio. Gesù voleva smontare la loro autogiustizia. Invece la donna che ha lavato i suoi piedi, che cosa ha detto a lei? Brutta, sporca donna, ravvediti, prostituta. Ha parlato così con lei? No. Non ha fatto nessuna accusa contro di lei, perché lei era già autoaccusata. E noi vediamo che Paolo, non voglio, forse la parola tecnica non è giusto, ma lui ha usato qui una tecnica che anche io ho visto attraverso anni, anche noi dobbiamo imparare di aggiungere le persone dove sono. Quindi lui comincia: fratelli padre, quindi comincia a dire: io sono uno di voi, io sono come voi. Poi parlava nella loro lingua. È importante che i missionari imparino la lingua nel paese dove sono. Purtroppo nel Calvary Chapel all'inizio qua, alcuni avevano questa idea: andiamo in Europa, non parliamo una parola, ma non importa. E un po' quasi quasi c'era un sdegno di quei missionari che venivano qui e facevano la scuola linguistica. E io penso che ognuno deve farsi guidare dallo Spirito Santo, però uno deve imparare la lingua, altrimenti come puoi predicare la parola? Perché il nostro mistero è parlare, quindi se la gente non ti capisce, sei già spacciato, diciamo, nell'impresa che vuoi compiere. Quindi lui parlava nella loro lingua, e quindi lui è uno di noi, non è un egiziano terrorista con una bomba nello zaino, è uno di noi. Fratelli e padre, anche in 1 Corinzi 9, non dobbiamo andare lì, Versetto 19 e 22, Paolo disse: io sono diventato ogni cosa. Con i romani sono come un romano. Voi conoscete questi versetti, no? Tutti li conoscono? Forse no. Allora, giriamo lì, così, è meglio. Primo Corinzi 9, versetto 19. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. E quindi Paolo e la sua filosofia di ministero, io credo perché Paolo ha avuto un grande successo nell'evangelizzare, era che lui aveva compreso che devo cercare di aggiungere il più grande numero delle persone possibile. Mi ricordo qualche anno fa era alla conferenza di missione e c'era un ragazzo lì, americano, giovane, che lui era andato in Croazia per cominciare una chiesa. Lui ha durato poco e poi è tornato a casa, la chiesa non, questo piccolo gruppo che lui aveva cominciato è svanito. Ma a quei tempi, come eravamo pochi, chiedevano ognuno, magari c'era un tempo di testimonianza, ognuno raccontava come andava sul ministero, eccetera. E questo ragazzo raccontava: io sono in questa città di Croazia, questo aveva i capelli tutti tagliati strani, un po' colorati, orecchini, era tutto vestito come un giovane. E lui diceva: lì in Croazia tutti nel villaggio dicono che io sono il capo di una setta, che io sono pazzo, però i giovani vengono, però i vecchi, tutti gli altri non mi guardano proprio in faccia. E dentro di me pensavo: ma sei un po' cretino, fratello, perché il Signore ti ha chiamato ad aggiungere anche quei vecchi, non solo i giovani. E quindi lui aveva limitato molto il suo ministero, avendo un obiettivo, solo un piccolo gruppetto fra la popolazione. E io credo anche per questo Paolo ha scritto che la nostra moderazione sia conosciuta a ogni uomo. Io non credo che devo dipingere i miei capelli gialli per aggiungere i giovani. Io credo che lo Spirito di Dio li attirerà. Amen. Perché se sono attirati dei miei capelli gialli, non so che conversione avranno. Una fazzula conversione. Ma io credo che la gente, se siano 99 anni o anche 9 anni, saranno attirati da Cristo, dallo Spirito di Dio. Quindi qui in Corinzi Paolo dice: io sono libero di tutti, quindi non sono in debito a nessuno, però mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Versetto 20, mi sono così fatto giudeo con i giudei, e abbiamo visto questo esempio in Atti 21 e 20. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza la legge, mi sono fatto come se fosse senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Quindi che cosa volevo dire Paolo con questo? Che mi sono compromesso? Io non credo. Però come la tecnica che Paolo ha usato qui in capitolo 22, le persone che noi dobbiamo evangelizzare, dobbiamo identificarci con loro. Come ha fatto Paolo? Io parlo la vostra lingua. Io sono un vostro fratello, diciamo carnalmente, e in versetto 3, in verità io sono, di nuovo in Atti 22, in verità io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia, allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, che era un rabbino molto famoso. Era un teologo, c'erano due scuole a Gerusalemme a quei tempi, c'era la scuola di Gamaliele è scuola di un altro uomo che non mi ricordo il suo nome. E quindi Paolo era nato a Tarso, ma lui era cresciuto a Gerusalemme, era anche di quella città in un certo senso, allevato alla scuola di teologia più alto di tutto il paese, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti. Quindi Paolo si identificava con loro e dicevo, io sono uno di voi e io vi capisco. Il vostro zelo per Mosè e per le cose del Signore. Io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Quindi Paolo in un certo senso dice, io sono peggio di voi. Voi mi avete cercato di uccidere, ma io l'ho fatto. Io ho ucciso persone. Qui non è scritto, ma in un altro passo in Atti che Paolo racconta la sua testimonianza, dichiara di aver anche messo a morte le persone, o almeno fatto parte alla loro morte. Qui legato, ha messo in prigione dei fratelli e sorelle. Quindi lui diceva, io ero peggio di voi come zelo per il Signore, per la parola di Dio, per la legge di Dio. Eppure un giorno ho conosciuto il Signore. E quindi anche noi dobbiamo essere sensibili allo Spirito Santo quando evangelizziamo e pregare. Quando stiamo per dare trattato con qualche persona, Signore, dammi l'approccio con questa persona. Fa che posso comunicare il tuo Vangelo a quella persona. Vi faccio un esempio. Voi sapete che io ero un delinquente prima di conoscere il Signore, nella droga, eccetera, eccetera. Se io sono sulla strada, magari qui in Montebellone, incontro due vecchietti, contadini, veneti, che quasi non sanno parlare italiano. Allora io non vado di loro, sapete, io ero un drogato! Forse quello dice, mamma, prendi la borsa, questo ci fa il cibo. Scappano, ma che? Magari vengo lì. Io ho visto una tecnica con gli anziani che gli piace molto, che tu dici lei. Tu usi quella gentilezza che non, purtroppo non viene più usato qui in Italia. Magari i giovani invece di usare gentilezza con gli anziani li investono col motorino. E ho visto con gli anziani. Anche al sud io usavo il voi, perché in certi paesi usano questo, ma voi... E tante volte quando evangelizzavo così, loro mi guardavano come, ma guarda un giovanotto che ancora dimostra un po' di rispetto per gli anziani. Già tu apri la porta al loro cuore. E magari se credono di essere religioso, tu dici, sai, anche io credevo di essere giusto davanti a Dio. Ma poi ho visto che per il Signore siamo tutti peccatori. Tu usi un approccio, tu usi versetti diversi. Invece magari se vado alla stazione di Castelfranco e vedo un drogato lì sdraiato, fatto sul marciapiedi, posso andare lì e dire, sai, io ero come te, anch'io mi drogavo e il Signore mi ha salvato, il Signore mi ha liberato dalla droga, e puoi farlo anche con te. E quindi anche noi dobbiamo essere, come Paolo, sensibile. Lui non è arrivato a Gerusalemme e ha detto, la legge di Mosè è abolita, mangiamo maiale, arrosto. Anche se lui poteva, era lecito. Ma non ha fatto così. Lui era per gli ebrei un ebreo, per portarli a Cristo, e con i gentili cercava di agguadarsi, adeguarsi a loro in modo per comunicare il Vangelo in modo che loro potevano capire e comprendere. Quindi lui parlava la loro lingua, era un ebreo, lui conosceva la legge. Però in versetto 6 Paolo comincia a raccontare la sua testimonianza. Ora avviene che mentre io ero in cammino, mi avvicinavo a Damasco intorno a mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo mi folgorò di intorno. Ed io cadde a terra e udì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io rispose, chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventate, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. E quindi Paolo religioso, ma Paolo doveva fare un incontro con Dio. E anche tutte le persone che vivono su questo mondo, loro possono conoscere mentalmente di Gesù, ma se non hanno un incontro personale con Cristo non vale niente. Vale niente. Loro devono vedere la luce di Cristo. Noi vediamo già che Paolo, alla morte di Stefano, lui dichiara che era testimone, che lui teneva i vestiti di quelli che lapidavano Stefano, giusto? Quindi Paolo era presente e ha sentito tutta la predica di Stefano. E sicuramente, come lui era lì a Gerusalemme, aveva sentito tanto di Gesù. Noi non sappiamo se lui ha visto Gesù in persona o no, ma avrà sentito il Vangelo sicuramente più di una volta. Ma non basta solo sentirlo, dobbiamo incontrare il Cristo. E anche noi dobbiamo, nell'annunciare il Vangelo, non solo passargli informazione mentale, o vincere, come fanno i testimoni di Geova, loro vogliono vincere un dibattito mentale. Ah, io ho vinto il dibattito, ma io sto andando all'inferno lo stesso. Tu hai vinto e io vado con Satana. E una volta ho detto un testimone di Geova che abbiamo avuto 2 o 3 colloqui, abbiamo parlato tanto, e ho detto a questo uomo che si chiamava Paolo, ho detto, Paolo, ci siamo incontrati adesso 3 volte, abbiamo parlato almeno 4-5 ore della Bibbia e ancora non mi hai annunciato Gesù Cristo crocifisso. Ancora non mi hai spiegato come posso avere la vita eterna, come posso essere salvato. Tu vuoi solo vincere un dibattito. E ci sono anche cristiani così. Vogliono vincere un dibattito, ma non serve niente se poi la gente va all'inferno. Dobbiamo dichiarare Cristo è morto per te. Anche l'altro giorno a Padova, io e Mario stavamo girando e c'era un ragazzo inglese che Mario ha dato un trattato e questo ragazzo non capiva italiano, quindi Mario mi ha preso, vieni, c'è un americano qua. Questo ha detto, no, io non credo in Dio, bla bla bla, Alla fine mi sono proprio sentito questa franchezza nel Signore e non mi ricordo il nome di questo ragazzo, ma ho chiamato per nome e ho detto, sai, Gesù Cristo è morto per te e tu devi fare qualcosa. Tu non puoi stare qui seduto indifferente. Tu devi fare qualcosa. Se tu non lo ricevi come Salvatore, tu andrai all'inferno per l'eternità. Tu sarai eternamente separato da Lui. E questo l'ha un po' sorpreso, ho visto che è scioccato che ho risposto così. Ma dobbiamo non solo annunciare il Vangelo, ma dire con urgenza alle persone, guarda che questa è una decisione, è la decisione più importante che tu farai nella tua vita. E tu non puoi fare come Pilato, io lavo le mani di Gesù. Non puoi. Devi decidere, o di accettarlo, o di rigettarlo. E su questo pende la vita eterna, pende dove finirà la tua anima per l'eternità. Quindi Paolo ha avuto questo incontro personale con Gesù. Prima lui era un uomo orgoglioso della sua religione, della sua zelo nell'ubbidire la legge di Dio, Ma vediamo che dopo un incontro con il Signore, come è rimasto? Versetto 11. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, quindi Paolo è stato reso cieco, fu condotto per mano da quelli che erano con me e così entrai a Damasco. Quindi Paolo, prima di conoscere Cristo, era orgoglioso che il Signore anche fa nella nostra vita. Lui ci smonta dall'orgoglio, ci trasforma come piccoli fanciulli. Papà, aiutami, prendimi per mano. E anche Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 18, ha detto, se vuoi, possiamo anche leggerlo questo, poi chiuderò. In Luca 18, versetto 18, gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamato a sé i fanciulli, disse, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glieli impedite, perché di tale è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. E quindi anche noi, anche tutti, devono ricevere il regno di Dio come un piccolo fanciullo. E io credo che dobbiamo continuare come cristiani a ricevere come un piccolo fanciullo. Perché noi vecchi nella fede, perché io ho più di 20 anni di fede, quindi sono un vecchio crepato, abbiamo la tendenza, sai, di inorgoglirci. Ah, ma tu che cosa devi dirmi? Sei convertito 6 mesi. Che cosa devi raccontare a me? Ma il Signore vuole che noi teniamo sempre questo atteggiamento di fanciullo. Insegnami, Signore. Parlami. Che abbiamo quella fede, quella fiducia nel nostro Padre come un fanciullo. L'altro giorno eravamo a casa di Andrea e Sabrina. L'altra domenica, dopo chiesa, abbiamo mangiato lì. E dopo che abbiamo mangiato, io ero lì nel loro salotto con i bambini. E c'era Sharon. E stavamo scherzando, eccetera. E io solleticavo Joshua e Abigail. E come mi piace a mettere il dito nell'imbilico di Joshua e Abigail. E li fa ridere. E io ho detto a Sharon, ha detto, questo è il bottone che fa ridere i bambini. Sapete che cosa ha fatto lei? Ha guardato giù, ha preso il dito e l'ha messo dentro. Poi mi ha guardato e ha cominciato a sorridere. Però lei mi ha creduto. Sai, senza dubitare questa scemenza che io le ho detto. Lei ha creduto subito. E ha detto, quello è il bottone che fa ridere. E lei, vero? È vero. E come il Signore mi ha detto, Craig, voglio che tu sei così. Che tu prendi la mia parola e lo credi, senza dubitare, come un piccolo fanciullo. E anche Paolo è diventato così. Dall'orgoglio religioso è diventato un piccolo bambino nelle mani di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per di nuovo questo esempio di Paolo. Insegnaci anche noi, Signore, di essere come lui, zelante Padre, nell'annunciare la Tua parola, innamorati di Te, Gesù, che quell'amore traboccherà, Signore, dal nostro cuore su tutti quelli che ci circondano, Signore. E anche i miei fratelli, a me più di tutti, insegnaci, Signore, come evangelizzare le persone, Signore. Darci quelle parole giuste, Signore, per le persone che Tu ci metti davanti. E Signore, di nuovo vogliamo ringraziarti per il Tuo grande amore, Padre, per la Tua pazienza, per la tua misericordia verso di noi, Padre. E ti benediciamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica. Ok, venerdì la